Benvenuti su Radio Neanderthal per Stecca. Ok, eccoci qui. In questa puntata cerchiamo un po' di fare il punto su alcune cose che sono state già anticipate, o per meglio dire anche insomma discusse nelle prime puntate. E chiaramente questo è un programma che è iniziato in maniera molto, come dire, c'erano delle idee, poi è nato tutto da sé, nel senso che tutto in maniera molto improvvisata, però la necessità di fare comunicazione sulla questione del coronavirus, in un certo qual modo ha dato una spinta, ecco, nel provare insomma a fare un'analisi critica, che è necessaria perché bisogna assolutamente smontare, decostruire quelle che sono le narrazioni del sistema, dell'egemonia insomma dominante rispetto appunto alla pandemia. Questo è stato un po' il leitmotiv delle prime puntate, e quindi ecco, riprendiamo un po' da lì. I tempi sono maturi, se vogliamo, per poter iniziare a fare delle analisi critiche anche un po' più approfondite. A mio parere bisogna prendere sostanzialmente tre concetti base: la parola, la narrativa e il framing. Mi spiego meglio. La parola, nel caso specifico, è io resto a casa, o restate a casa, insomma, che dir si voglia, che chiaramente è diventata una parola virale, al di là dell'hashtag, no? Del metterci il cancelletto per farlo diventare un hashtag. Questo è diventato proprio se vogliamo, uno degli slogan principali della campagna di comunicazione del governo e dei media mainstream. Tutto ciò per costruire poi un certo tipo di narrativa sulla pandemia, che è servita soprattutto a sviare da quelle che sono, se vogliamo, i grossi errori che sono stati fatti, no? Nel senso che la narrativa, il modo insomma di raccontare la pandemia, si è focalizzata sul singolo cittadino indisciplinato piuttosto che sui disastri fatti in precedenza dalla classe dirigente. E non sono i disastri diciamo solamente del medio-lungo periodo. Si pensi ai decenni di aziendalizzazione e privatizzazione della sanità, ma in realtà insomma questa classe dirigente ha ignorato per un paio di mesi l'epidemia. Lo ha fatto anche, probabilmente insomma alcuni errori sono stati commessi a livello globale, un po' tutti hanno sottovalutato questa pandemia, però nel caso specifico in Italia probabilmente c'è stata un'eccessiva subalternità al regime cinese. Questo probabilmente per motivi anche geopolitici, geostrategici, ma non è il momento di parlarne qui e ora. E dicevo, questa narrativa, la parola, insomma, io resto a casa, contestualizzato appunto nella narrativa della pandemia, è divenuto una serie di divieti, una serie di misure in buona parte inizialmente anche incoerenti, perché come si può facilmente ricordare, a febbraio c'era chi voleva chiudere tutto, chi voleva riaprire subito, ma laddove c'erano dei focolai, in Lombardia, e che insomma era già tutto evidente ciò che stava succedendo, e però non si è avuto il coraggio di chiudere determinati luoghi dove poi c'erano delle aziende che in buona industria, che in buona parte sono rimaste lì aperte ancora oggi, insomma. E quindi appunto bisognava utilizzare in maniera simbolica il rito collettivo dell'io resto a casa per costruire questa narrazione spettacolare e soprattutto attraverso il framing, attraverso l'individuazione poi di una serie di obiettivi mediatici, no? Si pensi ai runner, chi vuole uscire a passeggio, i bambini, i genitori che vogliono portare i bambini fuori, l'anziano che va a fare la spesa 2 o 3 volte, eccetera, insomma, i furbetti. Ricordiamo questo concetto un po' lombrosiano dei furbetti, no? Si è costruito anche questo, probabilmente in termini di framing, questa costruzione lombrosiana del furbetto è la più grave, perché andare a costruire una serie di target, dei capri espiatori, sui quali appunto focalizzare tutta la paura, insomma, è un qualcosa che probabilmente in futuro ci ritroveremo. Di qui in poi, chiunque dimostri una condotta deviante rispetto alla norma, chiunque voglia un tot di libertà, sarà probabilmente tacciato di essere un untore.
Nu pot să șenă mi să avem în stânga gaz. U pata dar n-a cum apa să stai urmat. S-o vinde iar n-a gaz ochiu să are. Ringa! E că-și face imă! Bă n-a fărneșe că sta storia mă bărimă! A poliții mai chiusă pur o magazin. Cum mă ce-o bavă stupă zona asta la trin. Nu-mi dângă l-arba pe mă fana bomba. Când mă ronna, mă face ca pe mure pe mă dorma. A situațiunea nu ne bără stă îngoiat. Agenda stă pățeni din supermercat. Să cată 5.000 la șcatuletă, poate o să metă. Să cocă cu fasulă în două lietă.
O coronavirus a căcat-o ca. O coronavirus a căcat-o ca. O coronavirus a căcat-o ca. Și-a căcat-o ca. O coronavirus a căcat-o ca.
Nu-mi dă bufa, mă îngănu, giră mie zavi. Aiera m-a fermat de pura poliții. Marita ne o aiu cu stai vagen, o stai pazena. Nu ne gavi da gente sta murenne. Nu-mi se capisce bocă resta maladi. Sa ne murenne come mosca lombardi.
Ma quando mi cade nel gomulere, eri un saiera. Tu mi sputavo il gole, buonasera.
Invece di stare in solidarietà, ma pensa tu si ho fatto e repartuto a capo. Se in una pulita ne posa lì,
e chi te viva? Salvini ti aspettava con fucila.
O coronavirus ha cagato cap. O coronavirus ha cagato cap. O coronavirus ha cagato cap. Ci ha cagato cazzo. Coronavirus ha cagato cap. O coronavirus ha cagato cap. O coronavirus ha cagato cap. O coronavirus ha cagato cap. Ci ha cagato cazzo. Coronavirus ha cagato cap.
È importante capire che i media italiani, la maggior parte, hanno costruito questa idea del modello Italia che tutti ci invidiano, tutti imitano, che in realtà non esiste. E su questo, secondo me, ci si può anche andare a prendere un po' di dati. Ci sono diverse cose. su Internazionale, ad esempio, c'è un reportage di Annalisa Camilli. Su questo forse è anche un po' vecchio, se vuoi, cioè è vecchio nel senso che è di marzo, però è molto interessante ed è appunto rispetto a cosa è successo a Bergamo, in Lombardia. Credo che sia importante questo qui, la città italiana più colpita dal virus. Non mi voglio soffermare troppo su questi articoli, queste poi sono cose che chi vuole se le... Io li sto raccogliendo, anche insieme anche altri amici, anche altre persone. Stiamo cercando di fare un lavoro un po', di raccolta su tutte queste voci. Le chiamerei discordanti, in realtà non sono poi tanto discordanti, nel senso che laddove c'è stata sin qui questa narrazione di sistema, questa narrazione governista, chiamiamola così, in realtà poi molte cose stanno trapelando. E in questo senso, un altro articolo interessante è su globalist.it. È l'intervista al professor Andrea Crisanti, direttore del Dipartimento di Medicina Molecolare e professore di epidemiologia presso l'Università di Padova. Crisanti dice: epidemia di coronavirus in Italia, numeri inesatti, male contenimento e monitoraggio di positivi. Questo pure è questo è di fine marzo, se ricordo, sì, è di fine marzo. Altro articolo, a mio avviso, molto interessante, questo del 7 aprile 2020, Wittgenstein.it, questo è Luca Sofri, è un blogger, scrive delle cose abbastanza interessanti. L'articolo è Altre cose su errori fatti e progetti da fare, e racconta anche un po' come ci vedono dall'estero, ecco. E su questo ci sta, secondo me, un paio di cose interessanti da seguire rispetto a uno studio di Harvard che è stato fatto appunto su questo famoso modello italiano. Un attimo, me lo trovo, eccolo qui. Si trova su ilpost.it. Cosa si può imparare dai nostri errori? Una lucida analisi dell'Harvard Business Review mette cosa è andato sto paese e le lezioni da imparare per fermare il coronavirus. Secondo me una parte interessante qui è il discorso sul pregiudizio di conferma. Questo lo voglio citare. Dopo la scoperta dei primi casi positivi nell'Lodigiano, in Lombardia e a Vo in Veneto, per diversi giorni in Italia è rimasto un certo scetticismo nei confronti delle prime misure di isolamento dettate dal governo e dalle istituzioni regionali. L'impressione era che fosse sufficiente bloccare gli accessi ai paesi interessati per contenere il problema, con alcuni che ritenevano esagerate quelle stesse decisioni, evidentemente senza avere una visione più ampia della crisi sanitaria che stava arrivando e che avrebbe interessato buona parte dell'Italia. E infatti poi qui viene citato anche l'hashtag Milano non si ferma. Ricordiamo che Sala voleva appunto riaprire subito, il sindaco di Milano voleva riaprire subito, o appunto la faccenda ai limiti del, ma non so come definirlo, insomma, il segretario del Partito Democratico Zingaretti, che va a farsi l'aperitivo in zona Navigli a Milano e il giorno dopo risulta positivo. Queste grandi le figure che facciamo, insomma, che poi rispetto all'America, che non è che stia facendo grandi cose, però noi riusciamo poi a sempre a impegnarci nel fare delle fesserie devastanti. Comunque, questo report di Harvard viene citato anche su un articolo di TMZ, tp.it. Coronavirus, secondo Harvard, l'Italia ha fallito. Viene citato anche su businessinsider.com. E qui forse mi è data una lettura un pochino meno negativa, perché poi insomma si dice che giustamente laddove l'approccio lombardo è stato pessimo, però quello veneto ed emiliano è stato migliore. E c'è poi un reportage molto interessante di Gianni Barbacetto sul suo sito giannibarbacetto.it, e si chiama Il peccato originale, dove è nato il disastro Lombardia. Questo è un articolo che va letto tutto, secondo me, e va salvato, contenuto lì, perché qui poi troviamo, se vogliamo, anche un'analogia con la Cina, nel senso che e oggi è abbastanza evidente che la Cina, nella prima fase dell'epidemia, ha sottostimato, o forse insomma non ha voluto agire subito di conseguenza, e ciò ha poi prodotto una catastrofe. Beh, più o meno lo stesso errore lo abbiamo fatto appunto in Italia, perché se si fosse agito subito e in maniera drastica in quei focolai come Alzano, insomma, come anche Bergamo, insomma, o soprattutto Nembro, se ricordo bene, insomma, ci sono vari focolai della Lombardia, se si fosse agito subito e in maniera drastica, è molto probabile che oggi poi non saremmo in queste condizioni qua. Magari si sarebbe potuta fare subito una chiusura, ma una vera chiusura, non una chiusura che poi insomma viene Confindustria e ti dice che in realtà bisogna tenere aperto, cioè che poi milioni di lavoratori sono esposti e continuano a dover uscire di casa per lavorare. In Italia non c'è mai stata una chiusura vera e propria, soprattutto rispetto a come è stato raccontato, come è stata raccontata la pandemia, no? Quando in Italia è stato imposto questo giro di vite molto forte sulle libertà individuali, si è detto dobbiamo fare come la Cina. Peccato che in realtà la Cina ha agito in maniera diversa da noi, nel senso che lì le regioni infette sono state effettivamente isolate e i malati di coronavirus a loro volta venivano isolati dal resto della popolazione. Soprattutto sono stati fatti dei cosiddetti cordoni sanitari, ovvero delle strutture che, dove appunto venivano ricevuti i malati di coronavirus, per evitare che gli ospedali divengano vettori di contagio. In Italia è successo esattamente il contrario, non c'è stato alcun cordone sanitario e appunto gli ospedali in Italia, buona parte delle strutture sanitarie, sono diventati i primi focolai, quando poi già a febbraio, con la paranoia insomma che si era generata, le persone appunto andavano lì negli ospedali ed è successo l'irreparabile. Quindi secondo me è importante raccontare queste cose, ma raccontarle non ora, raccontarle da qui agli anni che verranno. Anche perché se non si dovesse trovare un vaccino e se questa pandemia dovesse appunto continuare a portare problemi, allora noi dobbiamo sapere già da qui che questo modello italiano va corretto, che non ha senso dire restate a casa, quando poi in realtà se le persone sono infette e restano in casa, infettano tutti gli altri, non ha senso proibire la passeggiata o lo sport in solitaria o comunque l'ora d'aria per i bambini, in quanto è la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità, ma in generale proprio la medicina, che suggerisce di mantenersi in salute e soprattutto uscire all'aria aperta. Uno dei paesi dove sta funzionando meglio il contenimento dell'epidemia è la Germania, e in Germania, ad esempio, è stata data questa indicazione. Quindi facciamo attenzione affinché, ovviamente, noi non possiamo competere con i media mainstream, però possiamo parlare con i nostri cari, possiamo parlare con le persone a noi vicine, e possiamo provare a smontare le balle del governo e dei media mainstream. A questo proposito, un altro paio di articoli, poi andiamo in musica. Uno, questo è sul Manifesto: zona rossa nel Bergamasco, Gallera ammette potevamo farla. Alzano e Nembro, le pressioni di Confindustria ribadite ieri da Marco Bonometti, giusto non averla fatta, la FIOM terrificante. Questo è un altro articolo che parla di come sostanzialmente ci siamo piegati ai voleri di Confindustria per poi lasciare che l'epidemia corresse. Articolo simile sui errori in Lombardia, questo è su TheVision.com. Per l'ordine dei medici, Fontana ha commesso 7 errori responsabili del disastro in Lombardia. Questo è del 7 aprile, questo articolo. Credo che sia importante per un motivo. Appunto, qui è l'ordine dei medici che sta dicendo abbiamo fatto delle cazzate, occhio. Queste sono cose che stanno girando molto poco sui media generalisti, sui media mainstream, ecco. E a proposito di questo, l'ultimo articolo, questo è su Strade Online, Corona Media, il servizio d'ordine dei TG e gli alibi del fallimento italiano. E si parla appunto di come sostanzialmente i media italiani si siano schierati tutti, buona parte di essi, in maniera monolitica nel lodare questo famoso modello italiano, ma ripeto, ormai è evidente che su tutto ciò, tutte queste sono balle, sono assolutamente balle. E ora un po' di musica.
Se davvero
eccoci qua, eccoci in studio. E adesso voglio proporre un paio di articoli. E uno è dell'Avvenire, che come è noto, insomma, è il quotidiano della Chiesa, dei Vescovi, insomma. E uno dice, uno si chiama "Le norme contro il virus possono rievocare il dictator", e insomma penso che non serva dire altro. Io credo che quando un prete viene a dirmi di fare attenzione al fascismo, significa che probabilmente siamo andati già ben oltre quelli che sono i, diciamo, i pericoli reali. L'altro è "La cura al virus e lo stato di polizia", un interrogativo molto interessante posto da Byung-Chul Han, che è un filosofo che insegna a Berlino, è un teorico dei media, un teorico critico molto interessante. E pone anche chiaramente dei problemi rispetto all'impiego massiccio della sorveglianza digitale. È articolo molto esteso, questo è da leggere molto bene, e del resto qui il problema della famosa app di Stato si sta ponendo sempre di più. In Italia fortunatamente pare che questa app di Stato, insomma, non dovrebbe essere una cosa troppo obbligatoria e troppo invasiva. C'è da dire che quello che non può funzionare in Italia rispetto all'app di Stato, in qualsiasi esso sia il modo in cui venga fatta, è che una app per il tracciamento funziona quando l'epidemia è all'inizio. Questo lo insegna appunto ciò che è successo ad esempio in Corea, dove erano già molto avanti, anche perché erano reduci da altre epidemie precedenti, la SARS, non so, la aviaria, non ricordo, insomma varie. E diciamo che l'app dopo serve a poco, soprattutto in mancanza poi di una profilassi sanitaria molto seria, cioè i tamponi, che al momento il sistema sanitario italiano sembra non essere in grado di effettuare su vasta scala, o quantomeno su una scala ponderata, cioè per così dire, dati i focolai di contagio, vado a isolarmi i soggetti e poi le relative cerchie sociali attorno a loro per andarle appunto a esplorare quei tamponi. Ma insomma, questo al momento credo sia... cioè non ci sono proprio le strutture, non ci sono probabilmente i fondi, le capacità per farlo. Comunque, rispetto anche all'articolo di Byung-Chul Han, c'è un approfondimento di pagina 3, che è la rassegna che fanno su Radio 3, che si chiama "Pandemie e nuovi modelli sociali". Questo si trova il podcast e si può ascoltare. Ora ecco, tra altri articoli, ecco, rispetto anche alla sorveglianza digitale, mi ha colpito molto la posizione di Shoshana Zuboff, che è una studiosa che si occupa di privacy, e l'articolo si trova su Repubblica, è a pagamento, però volendo ci sono delle estensioni su alcuni browser tipo Firefox che consentono di vederlo comunque. Comunque la Zuboff dice: "Le app per controllare la diffusione del virus dovrebbero essere gestite da istituzioni pubbliche e diventare obbligatorie come i vaccini". La Zuboff tra l'altro fa parte anche lei della Harvard, dell'università di Harvard, che ha criticato molto il modello italiano. Ricordiamo, lei ha scritto il capitalismo della sorveglianza, e insomma, è uno dei saggi che un po' ha puntato il dito sulla raccolta dati indiscriminata da parte dei colossi della tecnologia. E qui, insomma, la Zuboff ci dice che tutto sommato il tema della privacy è mal posto evitare che Google e Facebook e altri gestiscano i dati della pandemia, e bisognerebbe in un qualche modo utilizzare un sistema statale. Una prospettiva che, soprattutto a sinistra, alcune forze politiche di sinistra, anche estreme, ho sentito dire cose del genere rispetto alla statalizzazione dei sistemi digitali. Tra l'altro, questo è esattamente il modello cinese, se vogliamo, quello del social credit, quello del social network di Stato. Personalmente io non credo che sia possibile una roba del genere. Tra l'altro, Google e Apple si stanno già muovendo per fatti loro rispetto all'utilizzo dei metadati sanitari, ma questa poi non è una novità. In realtà Google e Apple lo fanno da anni, quindi devo dire che ultimamente mi sto stupendo sempre di meno di tutta una serie di cose. E vabbè, comunque, più o meno con la carrellata di articoli ci siamo. Ce n'è uno su Dagospia molto interessante. Dagospia, tra l'altro, è un sito che consiglio proprio perché consente di leggere un sacco di articoli normalmente a pagamento di varie testate giornalistiche. Dagospia banalmente li prende e li pubblica sul suo sito. Vabbè. Comunque, questo è di Biagio Simonetta per il Sole 24 Ore, lo trovate su Dagospia, è del 7 aprile, gli 11 giorni di Wuhan che avrebbero potuto salvarci dalla pandemia. Questo sempre un po' su come si è agito male e come non si è agito in tempo. Ripeto, secondo me, è molto simile a quello che... Cioè, quello che è successo in Italia e quello che è successo lì, su alcune, cioè, ci sono delle analogie preoccupanti, a mio parere. Un articolo che invece esplora proprio tutta la fase della comunicazione è su formiche.net è di Luca Poma, che è un docente di comunicazione. Il titolo è Governo Conte e Coronavirus, analisi sulle frequenze della paura. E questo è un articolo molto molto lungo, non è in realtà neanche tanto, però insomma è ben fatto e soprattutto contiene a sua volta una serie di link ad altri articoli. Tra l'altro a dimostrazione di come ultimamente alcuni elementi critici stiano uscendo un po' dalla cerchia, diciamo, di chi critica, e stanno arrivando su media un po' più generalisti e comunque allineati, anche su Next Quotidiano. Vabbè, in realtà poi Next Quotidiano riprende Report. Comunque, insomma, Report è la zona grigia, cosa non è stato fatto per evitare il disastro di Bergamo, a firma di Antonio Murzio. Vabbè, questo riprende un po' la trasmissione di Sigfrido Ranucci, Report, sempre rispetto a... Beh, ci sono poi delle testimonianze inedite su quello che è successo a Nembro e Alzano Lombardo e a Bergamo, cioè su tutti quegli errori. Si cita anche questo famoso hashtag del 28 febbraio, Yes, we work, che dimostra, insomma, come le pressioni degli industriali, insomma, hanno prodotto un danno veramente pazzesco da questo punto di vista. Segnalo poi un articolo, qui insomma andiamo da tutt'altra parte, È un po' di tempo che sto monitorando la testata tuttonapoli.net e vi spiego perché. Vabbè, io seguo ogni tanto tuttonapoli.net banalmente per qualche informazione sul Napoli in maniera molto disinteressata e disimpegnata, anche vabbè. Ho notato che tuttonapoli.net, quando si è fermato il campionato, si è spostato molto sulla comunicazione del Covid, anche dando spazio alla narrativa ufficiale, a Conte, a De Luca, insomma, queste robe qua. Adesso, questo articolo è del 904, quindi molto recente, stanno iniziando anche un po' loro a scoprire l'acqua calda, perché appunto man mano che emergono le contraddizioni, cioè, ma se la gente va a lavorare, ma perché poi non posso andare a comprare un libro o andare a comprare una pianta nel vivaio o boh, farmi una camminata solo in un bosco? Cioè, queste contraddizioni stanno emergendo in maniera forte. E comunque, insomma, c'è un'intervista a questo Umberto Chiariello che dice: Chiariello, perché le fabbriche possono riaprire e gli atleti non possono tornare ad allenarsi? Insomma, una scoperta dell'acqua calda, però credo sia interessante che. Tra l'altro, articoli del genere stanno iniziando a uscire anche su altri quotidiani sportivi. Ho visto qualcosa del genere, mi pare, anche sul Corriere dello Sport. Perché, ripeto, è chiaro, cioè, se milioni di persone possono andare a lavorare, e allora si possono fare un po' anche le altre cose. Perché, e su questo poi torno un po' ai concetti iniziali, cioè il modo in cui si è cercato di influenzare le persone, è sbagliato parlare di io resto a casa, tout court, perché il problema non è restare a casa, il problema è uscire e seguire determinate regole di distanziamento fisico. Questo è, cioè non è che se io resto a casa risolvo tutto. Prima o poi bisognerà uscire e bisognerà farlo in un determinato modo. Prima o poi i calciatori ritorneranno ad allenarsi, prima o poi ritorneremo a correre, ritorneremo a farci i trekking, le passeggiate in un determinato modo. In Italia si è fatto un discorso diverso perché in un qualche modo si è voluto creare una sorta di rituale collettivo. Un rituale collettivo che ha a che fare molto più col pensiero magico, con la religione, che non con la razionalità. Questo è un po' il problema. Cioè, si è pensato di fare una sorta di rituale di espiazione, una sorta di siamo tutti insieme a casa a soffrire e la divinità del virus si tranquillizzerà e potremo tornare a uscire, ma è una fesseria. Così come una fesseria, tutta quella campagna di comunicazione che è stata fatta, ad esempio, in particolare da Repubblica sulle mascherine, quando inizialmente si è andato a spargere letteralmente il terrore affermando il virus nell'aria, titolo che poi è stato ripreso da buona parte della stampa nazionale, dei media nazionali, e che ha creato dei problemi enormi, perché ancora oggi ci sono persone appunto convinte che ci sia una qualche infezione nell'aria, non che le persone appunto siano portatrici del virus e possano a loro volta infettare gli altri. E questa è stata un'operazione di disinformazione fatta dai media nazionali ed è stato fatto per coprire la linea governista. E questo io credo che sia gravissimo. Bisogna ricordarsene queste cose, bisogna assolutamente ricordare. E adesso torniamo a un po' di musica.
One, two, three, four. waiting.
Go!
Bene, prometto che metterò sempre più musica, altrimenti vi rompete i coglioni, oppure vi rompete i coglioni perché la musica fa cagare, però vabbè, è un rischio, lo correrò. Comunque, voglio un po', portare anche una provocazione rispetto a tutto il discorso che facevo prima sul provare a decostruire la narrativa di sistema sulla pandemia, nel senso che provare ad approcciare una serie di discorsi del genere, con persone che magari non molte competenze per farlo, io mi rivolgo soprattutto, ecco, al il cosiddetto uomo della strada. Io spesso cerco di approcciare le persone che conosco, le persone comuni con le quali interagisco, in un modo anche, come dire, irriverente, ma non nei loro confronti, nei confronti della narrativa. Perché, voglio dire, è troppo facile dire a una persona qualsiasi: tu non capisci un cazzo di logica, di statistica, di scienza, e quindi non puoi capire il mio discorso critico. Si rischia che ce la cantiamo e ce la suoniamo tra noi, e vabbè, probabilmente sì, un certo tipo di discorso critico rimarrà sempre minoritario, però ripeto, provando anche col gioco, si possono un po' resettare le menti delle persone. La butto lì. Molto si è parlato, ad esempio, degli studi genetici che sono stati fatti sul coronavirus, e si sa di questa presenza, insomma, dei pipistrelli in tutta questa storia. O meglio, poi chi lo sa, lasciamo la parola definitiva a quelli che saranno appunto gli studi in materia, però insomma, nell'immaginario questa cosa del pipistrello c'è, e allora lo scherzo può essere quello: dire alle persone, guarda, ti devi mettere una corona d'aglio per difenderti dal coronavirus, così come si fa con i vampiri. Io già immagino che una roba del genere, scritta per esempio su Facebook con la grafica giusta, col meme, quello che cazzo è, funzionerebbe alla grande. Io immagino già orde di persone con corone d'aglio e via dicendo. Però vabbè, non è quello il mio scopo, non mi interessa certamente far arricchire ulteriormente Zuckerberg, no, io mi riferisco più, ecco, a utilizzare dei giochi linguistici per provare a entrare nel discorso con persone che magari, ecco, hanno paura, non hanno gli strumenti linguistici, teorici, esperienziali per poter capire ciò che sta succedendo, e probabilmente, ecco, il gioco, la metafora può aiutare in questo senso qua, perché una volta che hai fatto intendere a una persona che la corona d'aglio funziona, a quel punto è anche facile tornare indietro e fargli capire: guarda, è un gioco, la corona d'aglio non serve, così come non serve indossare una mascherina in una spiaggia deserta, in un bosco, e quindi lì si può entrare appunto nella decostruzione di quella che è la narrativa di sistema, che invece impone questa sorta di decoro della viralità, secondo cui bisogna indossare la mascherina sempre, comunque, dovunque, in casa, fuori casa, anche se si è in una strada deserta, che è una cazzata, e quindi. Altrimenti non se ne esce, non se ne esce, perché fin qui è stata fatta tutta questa comunicazione sbagliata che ha terrorizzato le persone. Però poi bisogna anche capire la paura delle della gente comune, la paura che poi abbiamo un po' tutti, però chi ha gli strumenti per combattere la paura e chi no. E quindi ecco, provare anche col gioco, con l'allegria, e poi vabbè, male che vada, si è fatto uno scherzo, insomma. Quindi più corone d'aglio, più ecco, corone d'aglio, vabbè. Vabbè, andiamo alla musica che mi sa che è meglio.
The congregation grows along the solitude deflates to my ears a greater sin, feel of it like Beethoven. Exile to the inner voice, differences he had no choice. Of silence
of blood comes naturally. I have chosen to plug my nose before the threshold of pain has grown. But I'm from society, survive off my soliloquy. Removed, I can speak as he.
Grazie a Mike Patton, che è sempre un grande. E adesso voglio toccare il caso delle mascherine su Repubblica. L'ho ampiamente trattato anche sul blog di Booming, su Jap. E vabbè, ci sono vari pezzi sul blog di Booming che secondo me vale la pena seguire. Anche e soprattutto il concatenamento dei commenti, le discussioni che si sono generate, le testimonianze. Su Repubblica sarebbe interessante fare proprio l'approfondimento rispetto al framing, cioè come Repubblica presenta le notizie e il tipo di precomprensione che cerca di dare al... mi veniva da dire lo spettatore, vabbè, il lettore forse è una parola grossa, dato che ormai Repubblica assomiglia molto più a un social network, a un social media, a medium in realtà, che altro. Si guardi anche la grafica, lo spacing dei caratteri, la prevalenza degli elementi multimediali. Loro hanno fatto una scelta di comunicazione specifica. E la cosa interessante, appunto, che in questa scelta di comunicazione l'articolo sulle mascherine era una roba da clickbaiting, cioè quelle robe da siti bufala, tutte quelle robe che una volta Repubblica si divertiva a prendere in giro, a distruggere, che adesso invece, insomma, queste tecniche le hanno imparato a usarle anche loro. Fatto sta che questa cosa che del virus nell'aria è stata ripresa un po' da tutti i giornali, un po' anche dalle televisioni, insomma. Il caso delle mascherine, secondo me, è importante per capire come il dispositivo narrativo della pandemia si è configurato come una sorta di rituale collettivo. Dicevo, la mascherina o il resto a casa, tutte queste robe sono diventate dei simboli. Uscire sul balcone, l'inno, la bandiera, ste cazzate qua, che fa parte di quel bagaglio retorico nazional popolare. Del resto, purtroppo, l'Italia non ha avuto altre rivoluzioni borghesi al di fuori del fascismo, e quindi purtroppo questi caratteri culturali ci riportiamo dietro, ma vabbè. E dicevo, Repubblica in realtà ha dovuto anche rettificare poi questo articolo. Hanno cercato un po' di buttare la palla sugli esperti, dicendo: ah no, non sono gli esperti che non sono in disaccordo, non lo sanno neanche loro. Che poi è vero, non lo sanno neanche loro. Il problema è che Repubblica, appunto, ha fatto questa operazione che è tipica del clickbaiting e dei siti bufala, cioè andare a prendere, fare il cosiddetto cherry picking, andare a prendere dei concetti, estrapolarli e ricontestualizzarli, appunto fare un framing diverso. Cioè loro hanno citato addirittura dei lavori scientifici, anche che poi sono dei lavori che non è che hanno proprio tantissima attendibilità e che non vanno oltre quelle che sono le indicazioni del buon senso. Cioè dicono che sostanzialmente Se vai nel supermercato in un ambiente chiuso, ti devi mettere una mascherina che è meglio, mi verrebbe da dire sti cazzi. Oppure che in ambienti come gli ospedali, dove ci sono magari i contagiati, si creano delle sacche, insomma, l'aria ristagna e appunto in quegli spazi il virus può essere nell'aria, in quell'aria, ma non all'aperto. Tant'è vero che poi subito dopo anche ci sono state diverse smentite da questo punto di vista, perché fare una campagna di terrore mediatico del genere, che poi ripeto, non è solo Repubblica, l'hanno ripreso tutti, però vabbè, questo è stato, ha dato il là, questa campagna di comunicazione, per poi imporre un po' le mascherine, sulle quali, ripeto, non si sa molto,
Sì, non...
non danno alcuna sicurezza assoluta. Si sa che sì, magari andare in un supermercato dove ci sono un botto di persone può avere senso metterla, ma all'aperto no. All'aperto, il problema è che invece la mascherina sta diventando esattamente un qualcosa da esibire, un feticcio. Si fa la gara a chi ha la mascherina più bella, più tecnologica. Su Facebook già stanno girando le prime sponsorizzate di mascherine alla moda. E quindi, beh, come al solito, non riusciamo sempre a far diventare le cose. Ogni tragedia, insomma, riesce a darci sempre il suo risvolto tragicomico. E adesso un po'. Torniamo alla musica.
Da me perché non voglio avere niente a cui spartire con me, da condividere con chi come me non fa nulla per correggersi. Sono il mio nemico, il più acerrimo, carceriere di me stesso con la chiave in tasca in poco libertà, ma per adesso so che questa cella resterà sprangata a triplice mandata dall'interno. Sono l'anima dannata messa a guardia del mio inferno, reprimo ogni possibile me, inflessibile, inarrestabile nel mio restare fermo immobile, segno i giorni scorrere sul calendario, faccio la vittima, il mandante ed il sicario, e sono l'uomo nero che turbava i sogni quando li facevo, credevo d'essere libero ma non mi conoscevo come adesso, ed ego non mi assolvo neanche quando mi confesso dei peccati che ho commesso. Guido un'auto da fè in cattiva compagnia, soprattutto se sto solo, negativo come Gin, una picchiata prendo il volo, salgo, stallo e aspetto il peggio, che non sta nella caduta ma nell'atterraggio, come dice Hubert, malato immaginario più di quello di Molière. Sono il mio gregario e mi comporto da Salieri, e non chiedermi il perché, che come il Tetris quando perdo il filo poi non mi puoi più riprendere. Che non ti chiamo mai, batti un colpo se ci sei e se stai ascoltandomi. Strappami da questo mio torpore atarassico. Mi son perso dentro un parco che è giurassico e non trovo via d'uscita. Vieni a prendermi o precipito, scivolo come Maximilian verso il buco nero del fastidio. Nel tedio per me non c'è rimedio e me ne accorgo, perché sono sotto assedio mentre tu mi fai l'embargo. Critico ma arrampico su cattedre che non mi spettano, e mi accorgo solo dopo un attimo che esagero. Ma come al solito il danno fatto è irreparabile, la storia reversibile, la mia memoria è labile, lavabile. Abito quest'ombra con contratto di equo canone, pagando la pigione all'abitudine, prendendo l'eccezione come regola di vita. Sto di casa a pian terreno e gioco a fare lo stilita. Vago, divago, come il dottor Zivago, io mi sbraccio e non mi vedi. Cerco mani e spesso trovo piedi, cerco fumi e trovo lumi che mi bruciano, ed io so bene che le cicatrici restano. carta penna e poco più per stare a galla. Nella testa il mio pensiero è come un ragno in una bolla, seduto in riva a un fiume aspetta di veder passare il mio cadavere pazientemente.
Bene, questa è un po' l'ultima parte che ho deciso di intitolare Socioanalisi a cazzi miei. Facciamo finta che io abito a Paperopoli, no? Qui a Paperopoli c'è una catena di supermercati di Paperon dei Paperoni. E poi ci sono quelli di Rocker Duck e tutti gli altri, vabbè. Un giorno, tra gli addetti, tra i dipendenti dei supermercati di Paperon dei Paperoni, si scopre che c'è un malato di coronavirus. Vabbè, nel caso specifico cosa è successo? È successo che il malato di coronavirus in un qualche modo è stato, diciamo, un po' occultato. Da un lato si può capire che le persone hanno paura. Le persone hanno paura perché qui a Paperopoli è capitato già, insomma, di vedere gruppi WhatsApp che danno la caccia all'untore, ai malati, facendo girare addirittura le scansioni dei documenti d'identità di queste persone. E quindi si può capire che magari un individuo abbia paura di rendere nota la malattia. È un po' più preoccupante che Paperon dei Paperoni cerchi di occultare invece appunto il malato, un malato nelle proprie strutture, perché poi se al supermercato di Paperon dei Paperoni c'è un dipendente infetto, beh, allora anche tutti gli altri potrebbero in un qualche modo esserlo, e quindi andrebbero fatti dei tamponi, magari andrebbe fatta la chiusura preventiva. Il giorno dopo che si è saputo del dipendente infetto, in quei supermercati si è deciso di mettere l'obbligo di mascherina per i clienti, nonostante che non vi fosse stata alcun tipo di ordinanza, intendo regionale, territoriale, insomma di competenza di qualcuno, insomma, a livello politico. La psicosi ovviamente, insomma, è diventata estremamente forte. Ho avuto testimonianze di persone quasi aggredite perché non portavano la mascherina o allontanate via in malo modo. Però non si ha notizia di trasparenza su eventuali tamponi, eventuali controlli nei supermercati di Paperon dei Paperoni. E questa è un po' la... perché la chiamo socioanalisi a cazzi miei? E, vabbè, ovviamente non faccio nomi reali, però insomma... vi assicuro che questa cosa è successa, sta succedendo in realtà, sono curioso di vedere se uno di questi supermercati di Paperon dei Paperoni o tutti o boh, parte dei o tutti i dipendenti, insomma, verranno sottoposti in un qualche modo a un qualche controllo. Ritengo anche probabile che poi arriverà una qualche ordinanza che obbligherà all'utilizzo delle mascherine, il che diventerà poi un problema perché laddove sarebbe giusto indossarle all'interno di un supermercato, poi non è che uno se la deve mettere per camminare mentre è da solo o mentre guida in macchina, perché poi sta succedendo questo. C'è gente che candidamente me l'ha detto che c'hanno le maschere, ce l'ho da 20 giorni, ce l'ho da un mese, ce l'ho da una settimana, e quindi poi sta mascherina diventa il contrario di... Comunque, questo è un caso di cattivissima comunicazione che sta generando, secondo me, mostri, e su questo passiamo a un altro pezzo.
What?
credo che occorra essere presenti su tutto ciò che sta succedendo per far sì che nei prossimi anni si possa reagire diversamente, perché si stanno gettando le basi per dei comportamenti da parte degli stati di natura piuttosto autoritaria. Ripeto, se il quotidiano dei vescovi viene ad avvisarci che sta succedendo qualcosa di simil fascista, c'è da preoccuparsi. Se un personaggio come ad esempio Edward Luttwak viene a dire che l'approccio del governo italiano è autoritario, bisogna preoccuparsi. È assolutamente fondamentale oggi essere presenti per costruire una contronarrazione di ciò che è accaduto in questi mesi e di ciò che accadrà nei prossimi mesi, perché è abbastanza sicuro che tutto quest'anno lo dedicheremo a sto gran casino. È molto probabile che sarà difficile, insomma, riconquistare alcuni spazi di libertà. Penso non solo agli spazi occupati, che chiaramente, figuriamoci come sarà complesso riapprocciarsi a questo, ma io guardo proprio al... Cioè, qua si tratta oggi di riappropriarsi dell'aria che respiriamo, di riappropriarsi degli spazi che viviamo quando usciamo fuori casa. Io non dico manco di arrivare troppo lontano, ma qui Bill Gates ultimamente ha parlato di una sorta di vaccino digitale, una sorta di card digitale da dare alle persone per poter dimostrare che esse possono viaggiare o fare le cose o accedere a determinati servizi. Io credo che ricorderemo il coronavirus non solo come quell'epidemia venuta dalla Cina, ma soprattutto come quel momento in cui la Cina si è avvicinata all'Occidente, in particolare all'Italia, con tutto quel suo bagaglio di regime autoritario, di sorveglianza digitale, di autoritarismo. Però ho anche la speranza che insomma riusciremo a reagire in un qualche modo. E con questo vi saluto. Qui è Stecca su Radio Neandertal. Come on, 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 come on
Come on, I'm gonna take you to freedom, like the answer's over.